Carnitas.
Non si sente niente.
Carnitas. Carnitas.
Wow, vai.
Lato di Carnitas, vabbè.
Ma chi è Carnitas?
Non ne ho idea, però gli piace il nome.
Beh sì, ma tanto lo mangia lui.
le unghie in Carnitas.
Bello, che buono. Adesso è saporite. Niente, è crollato.
No, no, c'è.
Ah, c'è. Ma chi sta ordinando?
Se ce lo porta.
Sta pagando.
No, no, io ci sono.
Ma stai pagando?
Sto ordinando online.
Ah, online.
Sì, perché ti pare che mi metto lì a fare la fila mentre sono con voi con i cani in macchina? No.
Sì, perché no?
No.
No.
Sì, poi dopo ti dicono di andare a ritirare il cipotle a 30 miglia di distanza.
No, cioè, ci sono i posti qua con il curbside. Cioè, tipo, io li chiami, dici, sono al numero, sono al... In questo caso sono all'H, gli dico, sono al curbside H, portami il manda mangiare.
Ah, ma te lo portano loro?
Non senza è che neanche un pensatore.
Sono avanti, sì, per
Santini
favore.
Oggi è caustico.
Esatto, sai cos'è? Che ha perso tutta l'offensive line e quindi non sa più come offendere. Ormai deve offendere lui per fare l'offensive, capito?
Sì, ok, però non va bene sta cosa, perché la tensione sessuale aumenta, poi arriva il calippone. Cioè, io dico solo questo.
Il calippone.
Madre di Dios.
Amiche e amici dello Sfiorato del Prolatto, benvenuti alla quinta puntata dello season di Scusate il Disturbo. Un ringraziamento, come sempre, del Cutting Edge, che ci ospita insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano e non. Nell'attesa di sapere, insieme alle tantissime trade della free agency, se cosa Emanuele ha preso da Cipotle, questa sera insieme a me Giovanni Ganci ci sono Mauro Rizzotto, Marco Santini, Alberto Cantù, Mattia Righetti, Alessandro Taraschi, Giorgio Prunotto, Eugenio Casadei e l'Ordinante. Puntata che sarà interamente dedicata alla free agency, o anzi al, come si chiama, il periodo del temperino, il tampering period, qualcosa del genere, insomma, che due giorni prima dell'inizio della free agency. Però vabbè, iniziamo con le notizie importanti. Cos'hai ordinato, Ema?
Allora, sto ordinando insalata metà barbacoa, metà carnitas.
Va bene, vattene, Ema, vattene. Se devi ordinare un'insalata, sì. Questo nel... No, no, vai nei podcast ufficiali a mangiare un'insalata. No, no, vai nei podcast ufficiali a mangiare un'insalata.
L'insalata di cipotle è buona, cioè è un... per le tortine
vai.
E poi tutto pesante.
In questo podcast non si mangia insalata. Mi spiace. Che delusione, che delusione. Mamma mia, deluso.
È stato un piacere, grazie dell'ospitalità degli ultimi 3 anni. La saluto.
No, no, l'insalata io. Mamma mia. Cioè, voglio dire, uno come te...
Ma non guido mentre guido, no, cioè...
Perché no? Lo fanno tutti nei film, mangiano, bevono, ciulano mentre guidano. Voglio dire, dai.
Stavo per dire, soprattutto nei polizieschi, ma poi hai detto ciulano e sei andato un po' fuori target.
Vabbè, ma ordine intanto, chiudiamo un occhio, ne chiudiamo due e anche tre. Allora, per gli amici che seguono la chat Telegram di Addol Magazine, iscrivetevi, siamo tanti. Telegram Addol Magazine, trovate il link anche sull'homepage del sito per unirvi a noi, che in questi giorni, in questi ultimi 24 ore va a ritmo di 100 messaggi ogni 10 minuti. E, mi spiace, la trade di Clowney è stata annullata dalla Lega perché non l'ha ritenuta equa, quindi avete letto un messaggio di Schefter della trade di Clowney, però Mauro, che è alla postazione Twitter, mi ha appena detto che è stata cancellata la Goodell in persona, giusto Mauro?
Confermo.
E quindi niente, per questo non trovate riferimenti a questa trade che era ufficiale finché Goodell non è intervenuto. Siamo veramente dei pirla proprio. Allora, dai, iniziamo che così in mezz'ora la portiamo a casa.
Ma di cosa parliamo oggi?
Ma guarda, io direi così, facciamo giusto
che non è successo nulla.
No, facciamo giusto due minuti su il ritiro di, come si chiama, quel quarterback bravo con 5 figli che non vedo l'ora di averlo a casa.
Quello che mangia le pinacine.
No, Rivers non ne ha 5, ne ha 9, mi pare.
Ah, sì, giusto.
No, no, quello che mangia le spinacine, là, si chiama Brie.
Ma Drew ne ha 4 comunque, no 5.
Ma c'è il quinto d'arrivo, mi hanno detto.
Ah, ok, però per il momento sono 4.
Ma anche il quinto è contento che mi passi a casa. E quindi... di Drew Brees, allora, io vi consiglio di leggervi assolutamente l'articolo, il ricordo... come volete chiamarlo, scritto da Dario Alfredo Michelini su Adore Magazine, perché ne vale veramente la pena, e non è un semplice ricordo di campo, di quello che è stato Brees sul campo, ma insomma, come si dice in questi casi, a 360 gradi, quindi un consiglio è quello di andarlo a leggere. E cosa dire? Io direi che in questi casi conviene far passare del tempo, perché secondo me Breeze sarà il secondo QB negli ultimi 2 anni che entrerà nella Hall of Fame al primo tentativo. Quindi quello è certo e sicuro. Però al di là dei numeri che lo mettono lì in alto nell'empirio dei quarterback, secondo me, per avere un'idea di cosa è stata la stagione di un quarterback, la sua legacy, come hanno detto gli americani, secondo me va un po' fatto sedimentare anche questo suo ritiro e quindi tutti i nostri ricordi. Noi possiamo dirlo di essere stati salutati. Poca roba, ci mancherebbe, però a noi ci ha salutato. A uno di noi l'ha chiamato...
E non era così scontato.
Esatto, uno di noi l'ha chiamato amico. Quindi niente, noi ci porteremo questo ricordo di Drew Brees.
Chi?
L'unico vero amico di Drew Brees in questa chat è Marco Santini. Ehi, buddy.
Mi aveva invitato per andare sul divano con i figli a fare l'annuncio, ma le restrizioni in essere mi hanno impedito il volo. E quindi...
tutto perché sei un tifoso dei Boilermakers.
Lui lo sapeva.
Tu lo hai visto da giovane.
Eravamo tutti giovani. Non tantissimo.
Che tempi. Eravamo tutti giovani. Quindi, insomma, lasciamo un po' sedimentare il ricordo di Drew Brees. Come ho detto, Hall of Famer sicuro. Quindi prepariamoci. Cos'è? 5 anni, giusto, ragazzi, prima di entrare. Yes. Quindi 2020 Eli, 2025 Eli, 2026 Drew. Proprio un filotto assoluto.
Io volevo solo dire, direttore, che non sono contento che la Pravda redazionale abbia censurato il mio ricordo di Drew Brees.
No, perché mi hanno detto che era
era pieno di profanità.
No, Alberto, te l'ho detto e lo ripeto pubblicamente: non l'ha censurato la Pravda, direttamente la polizia postale. Cioè, quando ero ancora in bozze, è intervenuta la postale e ha detto: noi leggiamo le bozze di tutti, cancellatelo, e ho dovuto farlo.
D'altronde la libertà di stampa in questo paese non esiste già da un
più,
po'.
Ma non è mai esistito.
Farci.
Tieni conto.
È davvero. Noi ci aspettavamo comunque. Io e Alberto ci aspettavamo comunque una menzione da Brees per quanto riguarda, scusate il disturbo, The Bootleg. Perché l'abbiamo preso. Sono 2 anni che lo prendiamo per il culo a Brees. Quest'anno c'erano state le spinacine. Gli diciamo che era
la mancia
di tempo. Ma è rimasto in
si è ritirato.
No, io sto stando. Mi arriva 5 lui. Cioè, pick delivery.
Facci sapere quando arriva, perché vogliamo vivere questo momento in diretta.
Esatto. Assolutamente.
Direttore, a quello che gli dici, perché per il cibo è il suo ricordo di Drew Brees?
Ora chiedo.
Guarda,
se glielo chiedere, ma...
chiedere è lecito, ma rispondere credo sia cortesia.
Credo che poi il meccanico di Cipolle non è che ti fa il dito. Ho questa sensazione.
Ma poi prego. Magari c'è una cameriera anche che magari è
fresco. Ma allora magari a quella, vabbè, lasciamo stare il gioco di parole. Va,
lì arriva Eugenio, arriva Eugenio.
Okay. Quindi
abbiamo altri pensieri adesso.
Invito a a leggere quell'articolo. Detto questo, io mi sono distratto dalla chat oggi per motivi lavorativi per 2 ore, cioè per 2 ore era da parte, non guardavo, l'ho ripresa in mano con 350 messaggi, al che ho intuito che alcune squadre hanno cominciato a sfruttare quello che gli permettono le regole, cioè quello di 2 giorni in anticipo dall'inizio della free agency, che è il 17, quindi da ieri fino alle 10, alle 22 italiane di domani, di tampinare i free agent e quindi di poterli incontrare, poterci parlare ed eventualmente stringere accordi. Allora, siccome non siamo qua a fare elenchi, perché davvero parliamo di qualcosa che io non mi ricordo in passato, però io faccio solo due considerazioni, poi chiedo a voi innanzitutto tra quello che avete visto fino adesso, cioè se c'è qualcosa che vi ha stupito o come trade o come atteggiamento di squadra. Però io oggi, vedendo un po' i nomi, vedendo anche i soldi che girano, sto diventando sempre più team Prunotto. Sarà la classe borghese a prendere la mazzata peggiore da questo abbassamento del salary cap. Ne sono sempre più convinto. Le stelle continueranno a essere pagate, gli operai sono necessari e fondamentali perché la fabbrica vada avanti e continueranno a prendere il loro basso salario, se non ai minimi contrattuali, poco ci manca. Quelli che subiranno di più il taglio di stipendio sotto forma di ristrutturazione, se no te ne vai, e se te ne vai qualcuno ti prende a meno, secondo me è la classe media, la cosiddetta borghesia del football, quei giocatori anche titolari, ci mancherebbe, nelle proprie squadre, ma che non hanno la possibilità e la capacità per talento e anche per concorrenza di poter strappare contratti importanti. Quindi questo è un po' il mio
posso
dubbio.
Posso aggiungere un pensiero?
Certo.
Al di là di questo, che non per dare contro il team Prunotto, ma più o meno è una tendenza abbastanza generalizzata negli ultimi anni, quello che sto notando dopo un giorno e mezzo di free agency vissuto abbastanza pericolosamente a scrollare compulsivamente su Twitter, è che questo effetto, l'effetto che chiameremo d'ora in poi effetto Prunotto, si sta verificando soprattutto in un segmento particolare, che è il mercato dei wide receiver. Nel senso che i nomi più o meno grossi si sono già mossi, si sono già accasati, chiaramente con le cifre che era lecito attendersi. Nomi medi hanno cominciato ad andare via anche in qualche altro ruolo, eccetera. Quello che è ancora sostanzialmente fermo è il mercato dei wide receiver, dove i nomi più grossi, aperta parentesi, Golladay, Smith Schuster, Curtis Samuel e compagnia cantante, ancora sono tutti quanti lì fermi ad attendere gli eventi. E questi eventi probabilmente non stanno arrivando, nel senso che complice il cap sceso e una classe di draft di nuovo per il secondo anno consecutivo molto profonda nel ruolo di wide receiver, sta probabilmente deprimendo le quotazioni dei wide receiver, per cui le offerte che arrivano sono inferiori a quelle che pensavo di prendere. Cioè un Kevin Golladay l'anno scorso avrebbe firmato dopo 90 secondi dall'inizio della free agency, adesso è passata una giornata ed è ancora lì, evidentemente nessuno gli sta offrendo le cifre che lui e il suo agente pensavano di poter avere,
o al contrario, Mauro.
No,
oppure
è così,
tante
Emma.
Offerte.
Emma, ti è arrivato il pranzo?
Non ancora.
No, non ancora.
Okay. Io
no, io
non credo anche che ha
sì,
tante
può
offerte.
Essere, può essere, ma cioè, non
ci sono
non
tante
credo.
Squadre in cui potrebbe andare che hanno bisogno di un wide receiver. Penso ai Patriots, capito? Io magari
non ci credo tanto.
Cercando di capire qual...
Io ho la stessa sensazione di Mauro, nel senso che abbiamo visto gli altri giocatori prendere dei bei contratti e sicuramente appena ti arriva l'offertona la accetti. Non ci mettono tanto qui nell'NFL a trovare gli accordi e secondo me, come dice Mauro, non hanno ricevuto l'offerta che si aspettavano di ricevere.
Ma secondo me, io non faccio l'appoggio perché me lo tengo per Santini, ma secondo me dobbiamo valutare proprio i giocatori in questione, perché hanno tutti grossissimi interrogativi. Golladay ha problemi fisici che più o meno ha saltato tutta la scorsa stagione. Juju è un coglione, cioè non c'è molto da dire. Poi c'hai Fuller che viene da anni facilitati agli infortuni, adesso la sospensione per Bamba, perciò è anche difficile offrire tanto a giocatori del genere. Non stiamo parlando di Chris Godwin, che è uno che non ha, diciamo, punti interrogativi appresso, che comunque è stato taggato. Perciò sì, può essere un mix di tutte le cose, anche perché comunque Corey Davis non ha preso veramente niente. 37,5 è una cifra, in tre anni, una cifra assolutamente ragionevole. Però secondo me sono proprio i giocatori in questione il problema, non tanto fattori esterni. Poi, ovviamente la verità secondo me sta più dalla vostra parte in questo caso, perché non ho ancora sentito di interessamenti, di offerte, cose del genere. Però io ci penserei bene a offrire un bel contratto a ognuno dei giocatori citati.
Ma adesso Juju va a trovare il buon Santini.
Se lo merita.
Se lo merita chi?
Juju Santini.
Non riesco a difenderlo neanch'io, Juju Smith-Schuster, quindi deve essere un caso disperato proprio.
Giovanni, visto l'amore che viene riversato verso la mia persona, posso salutarvi e ci vediamo all'inizio di stagione?
Ma puoi fare quello che vuoi, lo sai che noi siamo per qualsiasi tipo di libertà.
Considerando la storia dell'ultimo wide receiver proveniente dagli Steelers che va ai Raiders, io fossi in Marco una toccatina me la darei, però...
No, ma io Schuster non lo voglio neanche dipinto, cioè proprio non...
Comunque, io devo essere sincero, negli ultimi anni tutte queste difficoltà a mettere sotto contratto un giocatore che viene da un prima di infortunio non l'ho mai visto, anche Godshaw che è andato ai Patriots è andato a prendere anche lui dei bei soldi e comunque si è tornato da un infortunio piuttosto importante, non si sa come torna anche, quindi sicuramente
Godshaw ha preso a New England probabilmente dalle voci più o meno il triplo di quello che Miami sarebbe stata disposta ad offrirgli, di quello che era probabilmente il suo prezzo medio di mercato visto il suo stato fisico,
che infatti era quello di cui parlavamo col Bueno, che infatti mi ha sorpreso il fatto che i Patriots gli abbiano dato così tanto nonostante debba ancora effettivamente tornare da questo infortunio. E comunque se un infortunio bicipite non è un infortunio.
Vorrei introdurre un argomento così Dan Bless senza che lo faccia il direttore, ma i Patriots hanno dato tanto a chiunque, cioè allora io la qualità dei giocatori, ma stanno veramente strapagando.
Ora, infatti, proprio in quello, cioè, pensando ai ricevitori, pensando ai Patriots, hanno preso Agolor, Bourne e due tight end, i due migliori tight end che c'erano in circolazione. Obiettivamente, quando pensi a Golladay, dici: beh, cavolo, tra Agolor e Bourne prendo Golladay se proprio devo pigliare un ricevitore. Quindi, effettivamente, fa strano che restino fuori dei nomi come Golladay, che ti dirò, tra quelli che hai citato, è quello che mi fa più specie non abbia ancora trovato un contratto, specialmente quando i Patriots hanno praticamente sparato fuori dollari per tutti quelli che sanno prendere un pallone. E su Agolor, sì, per carità, quest'anno li ha presi, ma ancora qualche dubbio c'è.
Io sono sorpreso anche che Henry ci ha messo abbastanza a trovare il contratto. Adesso l'abbiasse già casato, però me lo aspettavo praticamente subito pronti via, invece quasi 24 ore ci ha messo. Poi Golladay ancora.
Secondo me, col senno di poi, e lo vedremo più avanti, Allen Robinson, ok, non gli va bene star lì, quello che volete, ma uno spumantino se lo sta bevendo, visti i soldi che prenderà col tag.
Sì,
sicuramente.
Avevo letto un flash, un'intervistina ieri, e lui ha detto: ah, sì, sono tranquillo. Cioè
visto anche la luce di quello che avete detto,
no? Serie, sembrava che non è che gli facesse neanche così tanto schifo stare lì come...
No, ma come ok, ma al di là di tutto, comunque essere sul mercato adesso, secondo me non riesce ad arrivare alla cifra che gli dà il tag per quest'anno.
Sicuramente no, però Robinson sarebbe stato uno che sarebbe andato via subito anche con dei bei soldoni. un po' una testa calda, ma no, non per quello, secondo me porta dietro,
ma neanche tanto, dai.
Secondo me le squadre stanno spendendo dove davvero hanno dei bisogni devastanti, e su quello magari possono spendere qualcosa in più, viste anche le teoriche ristrettezze economiche.
Ma secondo me c'è quel fattore che ha anticipato prima Mauro, che c'è una classe wide receiver profonda, e tutte le squadre, da chi sceglie dalla prima alla 32esima, poi il secondo giro, potranno andare a pescare nelle varie zone del draft, e quindi il wide receiver è uno di quei ruoli da coprire con meno fretta.
Tra l'altro, Eugenio, c'è una classe profonda per il secondo anno di fila, e dopo che si è visto che anche quest'anno, insomma, che c'è stato un discreto numero di wide receiver rookie che hanno fatto la loro figura.
Ecco, assolutamente, quello è il discorso, cioè. Poi bisogna anche riuscire anche a separare il grano dall'olio, e l'olio è scritto attaccato, sono cose che si imparano. Perché no, sì, sarà una classe profonda, però l'abbiamo detto tante volte, cioè un giocatore preso al draft, hai tutte le informazioni di questo mondo, ma non sai mai poi come sarà la vera reazione sul campo, ecco.
No, Giovanni, non so. Ma non è quello. Il discorso è ma non è quello. Il discorso è che comunque dal momento che c'è un eccesso di offerta, cioè ci sono tanti giocatori anche buoni, anche un Golladay, una squadra con questo cap, cioè ci pensa due volte, e si vede che ci sta pensando due volte prima di ricoprirlo di soldi, come sarebbe successo l'anno scorso. Cioè Golladay, ecco, firmerà, sicuramente firmerà Golladay, Schuster, sicuramente firmeranno da qualche parte, ma non alle cifre che prima di iniziare il loro agente pensava di prendere. Cioè non è un show me the money così automatico quest'anno, sì. Per i wide receiver, o perlomeno non sta succedendo ancora. Poi magari adesso, tra 5 minuti, al prossimo refresh che faccio di Twitter, salta fuori la notizia e siamo tutti qui a parlare per niente. Però finora non sta succedendo. Cosa che sta succedendo con altri ruoli, vedi la linea offensiva o quello che è, per dire. I soldi che ha preso Linsley dai Chargers, poi o i soldi che stanno spendendo di nuovo i Patriots da tutte le parti.
Io ripeto, secondo me quello che succede per Golladay è al contrario. Secondo me sta avendo, visto che è uno dei pochi free agent wide receiver davvero talento, che può prendere i soldi grossi, secondo me sta valutando quali sono le squadre che lo vogliono. Quindi penso ai Patriots, penso ai Green Bay, penso ai Ravens, ci sono tante, e sta ancora decidendo. Lui è ancora tecnicamente in tampering, può decidere a 3-4 squadre in cui decidere, e nei prossimi giorni si vede, anche perché vedendo quali sono le mosse, secondo me lui vuole, dopo 4 anni a Detroit, magari cerca un posto magari o più caldo, un posto da tassazione migliore, penso a Miami in questo caso, per le ultime due, cioè ci sono, magari vuole fare anche scelte diverse di vita e sta vedendo cosa può ottenere. Ci sono anche queste considerazioni da fare, non è detto che deve essere tutto al primo giorno, anche perché poi è vero che c'è un'altra classe di wide receiver bella e tutto il resto, però una cosa è un rookie, una cosa uno che sono 4 anni che gioca, infortuni a parte, per carità, però secondo me non siamo ancora nel periodo di tamponamento, quindi
Cos'è questo?
Di tamponamento ne vediamo parecchio.
Di tampinamento.
Ah,
adesso mi torno.
Ma
però il tamponamento è quello della signora Taranto, scusi.
Tornando, poverina, poi è morta la signora, poverina, guarda.
Certo che rimane che in tutto questo a Ema non gli è ancora arrivato a mangiare.
Vergognoso.
No, adesso chiudo con voi e chiamo.
Vergognoso, Ema. Io farei un reclamo. Però ritorniamo al discorso iniziale. Per adesso, per quello che vale, perché poi è lunga, c'è qualcosa che vi ha stupito? Allora, è facile dire l'attivismo dei Patriot dopo che non hanno fatto free agency negli ultimi 15 anni.
Anche
20. Infatti. Però sai, si è partito il discorso che quando hai soldi da spendere, li spendi. E loro hanno soldi da spendere. E ne hanno ancora tanti nonostante gli acquisti. Comunque, vabbè. Se volete potete rispondere anche il pezzo, ci mancherebbe. Chi fino adesso secondo voi si sta muovendo Bah, dai, diciamo il termine.
Scusa, do solo il flash dalla postazione Twitter, visto che Ben Volin, il giornalista di Boston, ha appena twittato il quadro di quello che i Patriots hanno finora erogato in garantiti, solo in garantiti. 31,25 a Jonnu Smith in 3 anni, 30 a Matt Judon in 2 anni, 10 a Dietrich Weiss in 2 anni, 9 a Jalen Mills in 2 anni, 9 a Davon Godshaw in 2 anni, 5,25 a Kendrick Bourne. Totale, i Patriots finora hanno smenato 94,5 milioni di soldi garantiti in 6 giocatori.
Sì, però su più anni, non
da 1 a 3 anni.
Esatto, quindi insomma, secondo me è una mossa, sì, una mossa intelligente.
Sì, a me la mossa che mi è piaciuta di più e che mi ha sorpreso è l'ottimismo che riesce a mantenere Giorgio dopo i movimenti dei Bengals del primo giorno.
Lasciatelo stare, vabbè. Giorgio,
allora, abbiamo preso Tunei, è stato il colpo, no? L'abbiamo preso,
Giorgio, avete preso i Looney Tunes?
Ah, ok, Linsley, abbiamo preso Linsley?
Non credo, Giorgio.
Trent Williams?
Ditelo piano, ragazzi.
No.
E chi glielo dice a Barro?
Tu?
Io? Vabbè, ora...
Con quello che ti... Beh, fai, puoi sempre tradare per Orlando Brown, cioè...
Mamma mia, ragazzi. La cosa che fa ridere è che le interviste dicevano: partiremo subito forte in free agency per sistemare l'offensive line. Vabbè. Cosa volete fare?
Hanno perso Lawson e non ci hanno capito poi più nulla, oltre alla linea, anche in difesa poi.
Anche secondo me. Anche
ma
secondo me,
ma a proposito, domanda seria, Giorgio da Insider, ma Lawson, cioè c'era possibilità, era in ballo per rifirmare, cioè c'era possibilità che rifirmasse e poi è andato a New York, allora, o
ora
era
dico
comunque destinato
due cose che magari non si sono sentite molto. Lawson voleva rimanere a tutti i costi, era disposto a prendere meno soldi, l'unica cosa che lui voleva era un po' di garantito, quello sì. La cosa comica è che noi poi l'abbiamo perso per prendere appunto Hendrickson alla stessa cifra totale, con lo stesso garantito, solo un anno in più, e infatti è inspiegabile per un giocatore che oggettivamente va bene in pass rush, ma sulle corse è un disastro. Come l'altra vicenda che non si è saputa molto è quella di Tunei, dove la sorella di Tunei aveva twittato che la loro volontà era quella di venire a Cincinnati, perché ovviamente tornavano vicino a casa e sarebbero stati contentissimi. Quando è arrivata l'offerta economica, era bassa, non ha detto quanto, ma era bassa. È ovvio che, allora, gli è andato 16, io mi aspettavo offrisse Bengals 14, ma probabilmente non era neanche 14, e quindi è logico che van via. E ora è un bel casino, secondo me, perché che se ne dica di guardie in giro forti, secondo me non ce n'è.
Ah no, non ci sono d'accordo.
Lawson ha l'unica incognita, che è uno che si rompe tanto. L'anno scorso è stato l'unico anno in cui non si è fatto male. Però lui ha detto anche che ha cambiato alimentazione, tutto, i primi anni, come spesso avviene.
Attenzione, scusate, breaking news. Un minuto fa, Andy Dalton segna un contratto di 1 anno, 10 milioni e 3 in incentivi con i Chicago Bears.
LOL.
Ma come okay. Chicago Bears
lo scrive tale Adam Schefter e c'è la spuntina blu, quindi penso
non
che...
sono io qui,
sì, okay.
No, non
è neanche un brutto, non è neanche un brutto contratto in realtà,
Non è neanche un brutto contratto,
no, però
un anno, 10 milioni.
Solo ridere che si aspettavano Wilson, Watson e si trovano The Red Rifle.
Esatto.
Dici poco, Alpe.
Ma perché,
diciamo, scusate, che era un po' che giocherà lui l'arrivo di Dalton a Chicago, anche perché poi dopo nelle ultime 2-3-4 giorni le alternative erano Smith e Dalton, quindi alla fine siamo lì.
Ma perché non possono giocare con quelli che hanno?
Magari giocherà Foles, magari Dalton può fare il backup, non lo sappiamo.
E secondo voi Dalton
che Trubisky nelle ultime 24 ore non ha ancora trovato squadra, ed io sono scioccato, perché mi sono meravigliato che ancora nessuno ci abbia creduto.
Scusa, Euge, ricordo che comunque stanno pagando due quarterback anche con Dalton e i Bears, perché forse è a contratto per garantiti astronomici, se non ricordo male. Adesso non so quanto ne pagasse ancora,
per prenderlo, sì.
Quanto ne stia pagando ancora Jacksonville e quanto poi sia invece stato trasferito a Chicago. Ma viene fuori un quarterback forte.
No, assolutamente sì.
I garantiti vengono dai Jaguars, vedi.
Rapoport scrive espressamente their new starter, cioè lo valuta direttamente come titolare, e a 10 milioni per un anno direi che è difficile dargli torto.
Non entro nel merito dell'accordo economico, anche se sono d'accordo con voi, ma lo dico così molto tranquillamente, senza più le polemiche, ma Dalton secondo voi è più, tra virgolette, forte, chiuse virgolette, di Foles?
Sì. No,
per me sì.
Per me no, però ha la possibilità di poter incidere di più, perché l'offensive coordinator dei Bears era l'ex offensive coordinator dei Bengals, Razor.
Allora, io ricordo, sì, confermo, infatti io l'avevo pronosticato l'anno scorso, se vi ricordate, Dalton ai Bears, perché pensavo proprio si riunisse la coppia. Io vorrei far notare una cosa: Dalton non è in grado di vincere, Foles sì, e lo ha dimostrato. Uno ha un anello, l'altro non ha mai vinto una partita ai playoff. Poi, che Foles abbia le magie che durano un mese ogni 5 anni, può essere, ma almeno una speranza con Foles. Io con Dalton non ho speranza, perché lui non mi farà mai vincere niente. Io preferisco la lotteria dove una possibilità ce l'ho, rispetto a una dove non ne ho neanche una e vivo nella mediocrità.
Però se Foles ha un'annata buona ogni 5 anni e ne sono passati 4, quest'anno è ancora un'annata scrausa.
Eugenio, Giorgio, ma se l'hai già giocato il Jolly Foles, ha finito. Esatto, basta. Giocato il Jolly Foles.
Cioè, Ale, Foles ha una campagna di playoff storica e una stagione da Pro Bowler nel 2012, se non ricordo male, a Philadelphia. Per il resto, disastro.
Appunto,
Dalton ha 5-6 anni, sì, 5-6 anni di competente mediocrità. A Cincinnati la competente mediocrità non è merce da poco in NFL, secondo me.
Non mi piace questo
punto, è terribilmente noiosa.
Bravissimo,
è terribilmente
Alberto.
Noiosa.
Allora, mi piace questo
il
termine
competente mediocrità,
è bellissimo.
Che è bellissimo e applaudo. È lo stesso che si diceva a Miami di Ryan Tannehill. Il cambio di ambiente, giudicate voi cosa ha fatto rivelare che in effetti Tannehill è uno che a football ci sa giocare. Avrà i suoi limiti, per carità, non sarà Aaron Rodgers, però è qualcosa di diverso da una competente mediocrità.
L'età però non gioca a favore di Dalton in questo caso.
No, è vero, ma non giocava neanche a favore di Foles quando ha vinto il Super Bowl. Cioè.
Ragazzi, è un jolly. Foles ha giocato veramente un jolly. Cioè, l'ha giocato vincendo il Super Bowl, l'ha giocato con quella stagione incredibile che ha fatto un miliardo di touchdown pass e un intercetto, ma poi l'abbiamo visto giocare insomma ai Rams. Io mi ricordo un palo della luce in mezzo al campo, e io quest'anno l'ho visto anche giocare con Chicago. Obiettivamente non era presentabile il Foles degli ultimi anni. Stessa cosa a Jacksonville, ha avuto questo momento di magia che a Philadelphia benedicono e continueranno a benedire per anni, ma francamente non, no dai, anche se quest'anno
sono d'accordo con te, è uno che ha pescato il jolly e basta, e si è fatto la carriera, adesso sta ancora monetizzando su quel jolly perché c'è gente che glielo consente.
Occhio che Dalton, le annate di cui parlate, aveva un roster che avercelo, un roster così, noi abbiamo vinto quello che abbiamo vinto nonostante Dalton, non grazie a Dalton, occhio.
Scusa, cioè, mi precisi, abbiamo vinto quello che abbiamo vinto, a cosa corrisponde?
Avere un record vincente. Le aspettative sono molto basse.
Beh, questo però vuol dire che alla fine, in un modo o nell'altro, o via trade o via rilascio, uno dei quarterback di Dallas se ne deve andare.
Non ho capito.
Vuol dire che adesso Dallas scusatevi. I Bears sono tre quarter, perché adesso volenti o nolenti, quindi due. O trade o taglio, uno dei due se ne deve andare.
Ah sì, certo.
Cioè,
qualcuno di voi conosce il terzo segreto di Satira?
Sì.
Il video di Gianni Cooperlo. Secondo me Andy Dalton è la personificazione di quel meme lì. di lui che si spoglia, la tipa gli mette, mettiamo su un po' di musica, gli mette Mango.
Attenzione!
Gli fa, ma come Mango?
Si scalda il mercato dei quarterback. Tyrod Taylor, un anno, 12.5 milioni con gli Houston Texans.
Non è vero.
Il non è vero è bellissimo.
Quindi siamo sicuri che i Texans traderanno Watson, prenderanno un quarterback della Madonna al primo giro e Taylor per la terza volta in carriera perderà il posto.
E stavolta gli spezzano un gomito.
Ecco, no, ma va lì col Cristo medico o senza medico?
Ragazzi, a questo punto Watson lo tradano per forza, non puoi prendere un backup a 12 milioni.
Beh, io con i soldi faccio quello che voglio.
C'è una breaking news, aspettate. Scusate, perché i Texans hanno acquistato il medico dei Chargers.
È quello esatto.
Che è lo stesso Marco che faceva anche Fuga per la Vittoria, se ti ricordi, che spaccò il braccio a pallone.
Beh, effettivamente.
Ma poi scusatemi, ma Fitzpatrick ha preso un contratto da 10 milioni e Tyrod Taylor 12?
Sì, ma Fitzpatrick si gioca sicuramente il posto titolare, anzi, probabilmente sarà il titolare.
Ma a questo punto anche Taylor, fino a meno che il nuovo medico che arriva dai Chargers non faccia uguale all'anno scorso.
Parliamone. Secondo me, allora.
Ma scusate, i Texans sono andando quel QB giovane forte.
Secondo che i Texans tradino Deshaun Watson, e questo lo diciamo da mesi. Però, dovesse mai succedere, eccetera, secondo me i Texans non potevano permettersi di non avere una valida opzione da mettere in campo, e le valide opzioni le paghi questo prezzo. Hai visto? Fitzpatrick 10, Dalton 13, 12 e mezzo Just, Taylor, eccetera. Per cui, secondo me, non lo sanno ancora e sono ancora convinti di averne bisogno solo come backup, però non puoi pagarlo meno di così, altrimenti non lo trovi più in giro.
Io posso essere
per dirne uno, noi siamo ancora in cerca di un backup. Io adesso incrocio le dita che stiamo veramente pensando ad Alex Smith, come io ho implorato nel podcast, ma non so se succeda, però se non puoi cercare di un backup, e come noi ce ne sono altri.
Sean Mannion è ancora libero, Mauro. Sean Mannion è ancora libero.
Vero.
Io sono d'accordo, Mauro. Tuttavia, c'è anche da contare che i Texans partivano da una salary cap già sforata, quindi questo è un contratto pesante in una salary cap già problematica.
Certo.
Ma vedremo nei prossimi giorni, nelle prossime ore. Anche se effettivamente la vostra considerazione è corretta, cioè non prendi un quarterback a quella cifra per tenerlo come backup, ecco, a 12 milioni.
C'era un tweet di una mezz'oretta fa di un reporter di Miami che notava come in questo momento sopra il salary cap a 182 ci sono sopra Falcons, Giants, Packers, Saints, Rams, Eagles e Bears. Quindi vuol dire che tutti quanti questi qui devono comunque fare qualche magheggio per rimettere a posto le cose. Vuol dire ristrutturare, vuol dire tagliare, vuol dire fare qualcosa. Quindi Chicago, per dire, che ha appena annunciato la firma di Dalton, qualcos'altro dovrà fare. E avevo letto, non so se Eugenio può confermarlo, che è l'esperto, mi sembrava di aver letto che c'erano dei rumor che pensavano di poter tradare Anthony Miller. Attenzione, si muove il mercato dei wide receiver. I Jaguars are expected to sign Marvin Jones.
No.
Ma come Marvin Jones?
Ah, però...
Former Lion wide receiver Marvin Jones.
Ma voleva vincere il titolo, ha detto. Ma che cazzo?
A chi l'ha detto?
Va a vincere il titolo a Jacksonville.
Non ti ha detto di cosa il titolo.
Ma quale titolo?
Di pirra dell'anno?
Il primo ospite al podcast di Fumble Magazine. Ecco che titolo vincerà.
Beh, bello.
Ma che cazzo? Mi muto, devo sfogarmi.
Bene.
Marvin Jones era quello che era andato a Detroit perché voleva fare wide receiver 1 e poi si era trovato wide receiver 2 dietro Tate.
Comunque confermo, Mauro, quello che dicevi, che Miller effettivamente i Bears stavano pensando di tradarlo e stavano parlando fino a qualche ora fa con più squadre per poterlo far andare via.
Io non vorrei interrompervi in continuo, ma ho idea che questa sera sarà così. Rapoport twitta 9 secondi fa che i Saints hanno scambiato Malcolm Brown ai Jacksonville Jaguars.
Mizzica.
Hai capito i Jaguars che la prima giornata se la sono fatti cacchi quieti quieti, che li prendevano in giro perché i Patriots con lo stesso spazio salariale avevano fatto il mondo, e poi adesso arrivano questi oggi?
Si vede che Urban Meyer è andato e gli ha detto: no, scusate, e
noi... scusate, abbiamo un aggiornamento da Cipotle?
Io ho finito, ho già preso, ho mangiato e sto andando a casa.
Ma non hai preso l'insalata?
Ho preso l'insalata!
Ed è già finita.
E avevo fame.
Ma hai chiesto al cameriere un commento su Breeze?
No. Non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Anche perché non parla italiano, mi dice.
Vabbè, cosa c'è?
Come non parla italiano? Perché?
No, direttore, a Cipotle non parlano italiano.
No, mi spiace, cioè, voglio dire, alla fine l'Italian cuisine deve essere conosciuto in tutto il mondo, Cipotle compreso.
Lo so, ma però era buona, devo dire, direttore, non so perché questi preconcetti sull'insalata di Cipotle, però era buona.
No, no, non sull'insalata di Cipotle, sull'insalata, è una cosa diversa.
È una presa di posizione netta questa.
Cioè, di Cipotle al massimo rispetto non conosco, quindi...
Posso dire che era buona, la vinaigrette, mua.
Beh,
poi per $9
sono contento,
soddisfatto.
Bene, bravo Emma. Torniamo a noi,
direttore,
allora.
Ma $9 un'insalata?
Ma io lo metterei anche a $40, Emma e Eugenio, cioè non è che...
Chi la vuole prendere l'insalata nei fast food, tocca che la paga.
Esatto, cioè non è un problema per me.
Vabbè, puoi considerare Cipotle fast food, ma è una cosa diversa. Puoi invece considerare quello che hanno fatto i Saints, tipo, ho bisogno di liberarmi il cap, andiamo Brown così, diamo i nostri tutto quello che abbiamo ai Jaguars. Questa è un'altra opzione. Anche i Jaguars l'ho preso in insalata, probabilmente.
Quindi ritorniamo al discorso, che c'è ancora qualcuno che deve dirmi le sue sensazioni su questo inizio di... chiamiamola free agency, dai, anche se sappiamo che non è formalmente una free agency, ma chi se ne frega delle formalità. Quindi allora ho detto, mettiamo un attimo una parte i Patriots, perché prima Mauro ha dato delle cifre che ci fanno capire come stiano spendendo. Qual è un'altra squadra che si è mossa in questa free agency secondo voi in maniera che vi convince, tolti i Bengals?
I Mardoni di Cleveland hanno fatto solo un colpo, John Johnson, ma pagare John Johnson che va a occupare uno
niente
dei... esatto, 3 milioni per John Johnson non sono nulla, e va chiaramente a rispondere a un bisogno che avevano, è semplicemente geniale. Cioè, i vecchi Browns a quest'ora avrebbero già dato tipo 75 milioni a giocatore che prendono i Bengals di solito, Tom Mike Hilton, perché è bravo a blizzare. Ma complimenti ai Browns, hanno fatto veramente un affare. E sempre di squadre serie, anche i Jets si sono mossi bene finora, perché Lawson a questo podcast è simpatico, ormai si è capito, ma Corey Davis a 12 milioni e mezzo all'anno, sinceramente, è un buon colpo. Non credo che sia un receiver 1, però non lo stai pagando sicuramente come un receiver 1, anche se, ok, finora è il receiver che ha preso di più, perciò è lui che sta settando il mercato in un certo senso, ma sono mosse bene le squadre che contano poco.
Secondo me si mosse bene anche i Titans, a parte che ormai sono una certezza i Titans per me, ogni anno in free agency si muovono sempre molto bene.
C'è un po' il punto interrogativo del taglio di Adoree Jackson.
Sì, quello è un po' strano.
Sembra fatto solo per motivi di cap, perché probabilmente sì. 10 milioni e rotti erano forse troppi. Però, cioè, insomma, sul valore del giocatore penso che ci fossero pochi...
Ma da quanto ho capito avevano chiesto al giocatore di rivedere il contratto, non ha voluto e l'hanno rilasciato. Ed è un po' quello che ha fatto anche Denver con Karin Jackson, che gli hanno chiesto di rivedere al ribasso almeno per quest'anno il proprio peso salariale del cap, e non ha voluto, l'hanno fatto e non gli hanno rinnovato l'opzione.
Come no? Io non ero senza internet, abbiamo perso Jackson.
Sì, non ha firmato con nessuno, adesso sonderà la free agency, se trova qualcosa bene, altrimenti potrebbe anche tornare alle cifre che vogliono i Broncos, però in questo momento
lì, perché Jackson è i miei giocatori preferiti dei Broncos. Mannaggia.
È stato, invece hanno fatto l'opzione su Von Miller.
quello stamattina con la cosa che sono stato senza internet negli ultimi tre giorni, adesso lo perderò di nuovo. Ho scoperto tipo che Fitzpatrick ha firmato, ho scoperto tutta una serie di cose. Allora, direttore, visto che io sono per strada e tra circa 10 minuti perderò la linea perché salirò sulle montagne, dico quelli che mi sono piaciuti tanto a me.
Ma se allora, non sai come si sono mossi, l'hai appena detto.
Però qualcosa l'ho letta, cioè fammi le cose, due cose l'ho lette. Cioè, sono sceso giù, sono sceso a Boulder solo per vedere.
È andato in edicola.
Allora va bene, esatto. Dai.
Ho letto Twitter, no, di... vabbè, abbiamo detto dei Patriots che secondo me il piano di Bill è stato... L'anno scorso sapeva che sarebbe stata dura perché non ha uno spazio salariale, eccetera, eccetera, eccetera. Era senza giocatori, tutti quelli in opt-out, che ne sappiamo, parlato tanto. Sapeva che quest'anno tanti avrebbero tagliato i giocatori e lui ha fatto non avrebbero potuto rifirmare le loro stelle e ha fatto man bassa. Anche perché dice 7-9 non fa parte delle corde di Belichick. Gli altri che si sono mossi bene poi Tampa secondo me si è mossa benissimo. Alla fine sono riusciti, hanno taggato a Godwin, hanno firmato Barrett, si hanno fatto l'estensione a Brady in quel modo, in maniera tale che sono tutti votable year e se si vuole ritirare può ritirarsi quando vuole, se vuole giocare può giocare quanto vuole.
Ha appena rinnovato anche per Paul.
Adesso? Cioè,
un'oretta fa.
Ecco, io un'oretta fa ancora non ho il telefonino, cioè sto tra guidare altro, non ho visto le varie notizie. Quindi hanno preso pure Pierre Paul, hanno anche l'altro, anche Davis firmato, secondo me.
Mancano due, manca Su e manca Gronkowski, a cui sembra che i Bills abbiano offerto la stessa offerta che gli ha fatto.
Gronkowski ha firmato. Manca Fournette.
Ha firmato con i Bills che gli avevano offerto la stessa proposta che gli hanno fatto i Bucks, ma lui ha preferito ovviamente rimanere a Tampa.
Manca Fournette ancora da
vai io, ma prima che arrivo le montagne.
No, su Fournette è una cosa secondaria, perché i running back sono, infatti, il aver firmato Aaron Jones da parte di Green Bay e averlo firmato a quelle cifre, secondo me è una strunzata pazzesca. Però in quel sistema, qualunque giocatore, anche io correrei 5 yard a portata in quel sistema. Cioè,
gli mandiamo qualche running back a casa, ripetiglielo di persona.
Gli mandiamo i tape del sortino.
Guarda che cioè, adesso ho 32 anni, sono fuori forma, però avrei corso anche io le 5.3 di media, un pochettino come il signor Dillon a 22 anni quanto a Dillon. Se non è un running back lo prenderanno al draft, cioè quali sono i buchi che hanno i Bucks? Niente, sono forse un cornerback che dovranno prendere al draft, cioè parliamo di queste robe. Quindi secondo me si sono mossi molto molto bene. Quindi, vabbè, i Patriots potrebbe esserci un Brady Ball a fine 2022, inizio 2022, un Brady Ball, Patriots. Patriots stampa, chi vince spende tutti i titoli, così, da.
Ma sui Patriots dobbiamo anche dire che la stagione che abbiamo visto quest'anno è anche da rivalutare sotto il fatto che hai detto anche te, Ema, degli opt-out, perché oltre ai giocatori che i Patriots hanno appena preso, che sono di assoluta qualità, rientreranno anche dei signori giocatori come Hightower e come Chang. Adesso Cannon è andato via perché hanno preso Brown, però da un lato la free agency, da un lato i giocatori in opt-out.
Stiamo perdendo.
Niente.
Le montagne.
Ema è entrato.
I dettagli intanto del contratto di Tyrod Taylor, che è simile a quello che ha quelli che hanno firmato Cam Newton e James Winston, nel senso che i 12 milioni e mezzo sono proprio il massimo che può raggiungere se raggiunge tutti gli incentivi.
Ah, non la è un garantito.
Dovrebbe essere della metà. Come?
Quindi non è un garantito.
No, sono più o meno la metà il base. Un po' meno della metà.
Beh, insomma.
Sono comunque una buona cifra per un backup.
Per un backup, cioè, secondo me lui farà lo starter e prenderanno magari un QB al draft da fare crescere, eccetera eccetera, visto che Steedham è una macchina da intercetti. Però secondo me i Patriots, quarterback a parte, che non è, il punto debole magari, non è così tanto da buttare anche per questo che Newton. Secondo me sono comportati i migliori tutti. Dopo di loro Tampa, gli altri sono cioè potrei perdere più tempo a dire cosa hanno fatto di male, non è quello il momento.
Ema, salutaci.
C'è un tweet di 2 minuti fa di Patrick Chang, ve lo leggo così com'è: big news coming, stay tuned.
E noi dobbiamo chiudere tra un po', però
si ritirerà, dai.
Ema, salutaci.
Io sarò in questo momento in autostrada, in caso mi muto e poi ci sentiamo dopo. Appena... Okay.
Va bene.
Prima
va
che salgo.
Ok, allora Taylor secondo me a 6 milioni è ancora un buon acchiappo.
Cioè, io invece, per rispondere al direttore sulla squadra che mi ha impressionato per ovvi motivi, sono i Los Angeles Chargers, perché secondo me andare a firmare e mettere a posto l'offensive line con Linsley e Failer, secondo me è stata un'ottima mossa, specie con un quarterback giovane e promettente, quindi io cito loro.
Hanno fatto quello che hanno fatto i Bengals.
Esatto, e per quello c'è una carogna che è montata su che...
E per questo li ha citati.
Esatto.
Ma i Colts, in tutto ciò?
I Colts in free agency non fanno mai niente, saranno 3-4 anni, sono 30 anni che hanno il cap a disposizione al Tish, ma non fanno mai niente.
Ballard ha degli incentivi su quanto riesce a non spendere.
A sto punto potrebbe essere vero, perché non ho altre spiegazioni.
Sono parsimoniosi.
Ma questi Raiders che rilasciano il centro?
Non lo so, c'è qualcosa che non mi torna.
Questi Raiders che non hanno più una linea offensiva?
Beh, ma saranno scelte, voglio dire, cioè non è che...
Sì, beh, diciamo due, Brown più rotto che altro. No, il centro proprio, questo non me la spiego proprio in nessun sistema conosciuto e sconosciuto, perché ho letto anche che forse ha voluto andare via lui, e addirittura ha rinunciato a 3 milioni e mezzo di penale, diciamo, e quindi
dovrebbe aver chiesto lui il rilascio, però infatti, è strana comunque come mossa.
Sì, adesso non so, cioè, quest'anno poi costa di più lasciarlo che tenerlo, non so poi negli anni prossimi la cosa come si sviluppa, però adesso, senza entrare nel dettaglio dei contratti, dei soldi, non me la spiego, a meno che appunto effettivamente non abbia voluto andare via lui per qualche motivo, e quindi insomma il problema è adesso della linea offensiva è serissimo, cioè non ce n'è più, ce n'è uno solo, e quindi vediamo, spero che qualcuno ce la spieghi.
Ma perché dovrebbero?
Ma mi sembra il minimo.
Cioè, non è che te devo dire qualcosa. Cioè, loro fanno quello che vogliono, la squadra è loro.
Vabbè, mi dici perché l'hai fatto tutto qua. Sono abbonato, pago, ho diritto di...
Allora sì, o se sei abbonato va bene.
Posso mettere una riga di Stabilo Boss su una cosa che a me... non dico che mi è stupito, perché non mi ha stupito più, però più la guardo e più mi piace... E sentirei anche il vostro parere. Fitzmagic goes to Washington.
Ma
io più la guardo e più mi piace.
10 minuti.
A me non dispiace come scelta, e comunque sia un quarterback atipico che gli piace, gli piace fare un po' a modo suo, come abbiamo visto Nelle varie squadre in cui ha giocato, motivo per cui non si vedeva bene ai Patriots nonostante molti lo costassero a New England, e secondo me è una fitta abbastanza interessante per Rivera, fermo restando che sicuramente una mossa data dal fatto che gli ex Redskins, essendosi qualificati playoff, hanno una scelta piuttosto alta, piuttosto bassa nel primo giro al draft, che non gli permetteva di draftare un QB, cosa che comunque si adorano fare prima o poi, anche perché Fitzpatrick non è di primo pelo.
No, ma c'è Heineken.
Sì, sì.
Pensavo che a nominare le birre insomma avessi un'altra reazione.
Io lo chiamo Heineken, poi Heineken mi fa passare un po' la situazione, però se mi dici Heineken secondo me è il migliore, io l'ho visto nei playoff, per me è stato meraviglioso, infatti non capisco perché non l'ha fatto giocare, però se parliamo di Heineken, scelta.
Vi rigiro la frittata, però non c'erano neanche tanti posti dove poteva andare sapendo di avere delle discrete chance di giocare. Poi sono d'accordo che ha scelto bene, secondo me.
Sì, perché ha scelto una squadra che, come ha detto Mauro, gli dà una possibilità di tentare la titolarità.
Che è quello che lui voleva, perché lui è andato via da Miami perché voleva veramente la chance di poter di nuovo giocare da titolare.
E senza grosse pretese. E richieste.
E senza grosse pretese e richieste, perché comunque l'età che ha la sa anche lui, i soldi che ha preso sono gli stessi che aveva preso l'anno scorso da noi, quindi non è che ha avuto aumenti di stipendio o cose del genere, lo sa anche lui che insomma i suoi giorni di carriera sono contati e man mano che va avanti più il suo ruolo si accavalla a quello del mentore o cose del genere. Però
poi che squadre gli farà la sua nuova squadra,
si farà allargherà il record di aver lanciato un touchdown e un intercetto per 8 squadre, lo farà su 9 squadre e entrerà ancora di più nella storia dell'NFL.
Io come backup gli prenderei Josh McCaw, così facciamo 100 anni in due e siamo a posto.
McCaw non si è ritirato?
Una volta sì, una volta no, dipende come gli gira.
Ah, ok.
Ah, ecco. McCown rischiava di diventare l'head coach dei Texans quest'anno, se vi ricordate tra le mille cose che sono successe.
E non l'ha neanche tenuto il roster, l'hanno proprio mandato via 2-3 giorni fa, l'hanno tagliato.
Che tristezza. Dipende come la cosa ne pensa la moglie, che alla fine è così che funziona a questi livelli. Quindi qualcun altro vuole qualcosa da dire? Perché sennò...
Ma i Ravens hanno fatto qualcosa?
Sì, abbiamo preso Kevin Zeitler che infatti non lo conosci perché gioca a linea d'attacco e ultimamente a Las Vegas non è un reparto che va molto di moda. Una buona guardia, 32 anni, ex Giants e Bengals, perciò sono l'endorsement del mio fratello Giorgio. Che va... Sì, l'anno scorso ha avuto una stagione un po' giù, però è difficile far bene nei Giants e con la linea dei Giants. Poi abbiamo firmato un paio di linebacker senza nome dei nostri, abbiamo tenuto un tale Chris Board, Pernell McPhee, che va
bene. Mattia, Mauro, non ti rubo la postazione Breaking News perché voglio che sia tu ad annunciarla, però vai a vedere.
No, adesso ce l'ho davanti. 26 secondi fa Adam Schefter ha twittato il nome del nuovo backup di Tua Tagovailoa e sarà Jacoby Brissett.
Beh, buono.
Era un nome che circolava da un po'. Era uno che per background e per caratteristiche poteva essere vicino a quello che poteva andar bene per fare da backup a Tua più che da mentore, perché a questo punto ha sicuramente più bisogno della seconda cosa che della prima, più di un backup che non di un mentore. Guardando la lista di quelli che erano rimasti, che è stata ripetuta poco fa, qualche minuto fa, cioè guardavo la lista e in effetti eccola qua. Opzioni in giro in questo momento c'erano Brian Hoyer, Jacoby Brissett, AJ McCarron, Colt McCoy, Alex Smith e poi andiamo via via Matt Barkley, Blaine Gabbert, CJ Beathard, Nick Mullens, Blake Bortles e
Mauro, ti prego basta.
Capite che in questa lista gli unici due nomi che sono Brissett e Alex Smith, ma per il resto, per cui Brissett tutto sommato va bene, ripeto, è il backup.
Anche gioca i terzi e uno e i quarti e uno, poi
hai capito?
Sì.
Comunque, dicevo, vai, Mattia, Marco, vai. Per finire il discorso,
io stavo urlando, è già morto, ma mi ero mutato.
Abbiamo firmato un nostro.
Ma hai capito, Mattia, ma il QB quando lo prendete? Perché il problema è tutto lì.
No, facciamo un attacco rivoluzionario contro il running back. Teniamo quello agile, che è Lamar Jackson, quello potente è Gus Edwards, e quello completo e carino da vedere, che è J.K. Dobbins, immagino. E boh, facciamo questo. Poi c'è Flacco Free Agent, che non è stato menzionato nella lista adesso, e boh, sono un po' rimasto male, e torniamo a vincere così.
Fai basta, è già morto. Ma secondo me dei Ravens dobbiamo leggere una cosa importante, che non si sono ancora mossi per questo wide receiver di cui avrebbero francamente bisogno, però è una scusante bella e buona, così anche l'anno prossimo potranno dire ma Jackson non aveva il wide receiver numero uno, non lo possiamo valutare, dobbiamo tenere un altro anno.
Non so più cosa dire, cioè era così ovvio che avesse un bisogno di un wide receiver, che a un certo punto dato per scontato. Io spero solo di non svegliarmi domani mattina o giovedì mattina, o quando cazzo volete, che hanno preso Sammy Watkins. Se hanno preso Sammy Watkins, inizio a scrivervi in privato, cioè, dovete convincermi a tifare per la vostra squadra, perché veramente con i Ravens chiudo se prendono un Watkins o un AJ Green. Però io a questo punto ero mezzo sicuro prendessero Marvin Jones, che comunque ha il profilo tecnico di un giocatore che serve, ce l'ha. Il prezzo era anche ragionevole, ma a quanto pare fa stesso, i ricevitori non li prendiamo a bloccare, perciò prendi un uomo di linea, mettilo out wide e fallo bloccare lui, che è più bravo sicuramente un ricevitore, non so.
Se posso aggiungere solo una cosa su Brissett, a questo punto spero che non ti rampino fuori la storia che Watson va a Miami. Che noi tutti diciamo di no, ma
no, cioè, non ci spero. Non ci spero. Sto aspettando di vedere i numeri del contratto, ma su questa particolare cosa no, cioè questa non finirà ancora per un po', purtroppo.
In tutto questo ho appena connesso che ai Broncos stiamo cercando un backup QB e mi sono venuti in mente tutta la lista che ha appena detto Mauro, mi sto deprimendo.
Signori, vi saluto.
Purtroppo.
Ciao Ema.
Ciao Ema.
Comunque l'unica cosa, Zeitler è un ottimo ottima guardia per i passaggi. Finalmente un minimo di equilibrio ai Ravens, che male non mi farebbe.
Intanto ti serve, la passiamo, cosa serve?
Anche questo è vero. Ciao a tutti, ci sentiamo nei prossimi giorni.
Ciao.
No, Eugenio, la lista purtroppo è veramente quella che è. Cioè...
C'è un po' di malinconia.
Sì. È mancino di nuovo Brisset o è destro? Non mi ricordo.
Brisset è destro. E comunque, nota side note, è un ragazzo di Palm Beach, quindi è proprio un floridiano.
Non gli pagate l'appartamento?
No, era New England quando c'era Flores, o lo conosceva da lì? Magari?
Era New England. Beh, siccome Flores a New England ci ha passato un po' di anni, direi di sì.
Allora può darsi.
Posso dire...
Ma i Colts ti tengono come backup? Perché con Wentz serve per un backup.
Ah. Tutti, non uno, tutti.
Anche Flacco, ok, perfetto.
Tutti.
Non so, c'hanno quello che hanno scelto Eason, però non so, magari...
Jacob Eason.
Non Tony Eason, scusate, sono vecchio, si vede in queste cose. Posso fare una dichiarazione pochissimo popolare anche con me stesso?
Certo.
Cioè, la faccio e dopo intervengo dicendo che non sono d'accordo. Secondo me Alex Smith non trova una squadra.
Sì.
Brutto quello che volete, secondo me non trova una squadra.
La mia domanda più che altro è quanto lui vorrà per continuare a giocare e per rischiare ancora con l'infortunio che ha già avuto, perché se deve andare a giocare ancora per due spicci, penso che con quelli che ha già fatto nella carriera potrebbe anche dire basta.
Ma sai che io invece pensavo un'altra cosa? Quanto lui vorrà per andare a giocare sapendo di non avere possibilità di giocarsi delle chance di partire?
Ecco, dai, quello fallo come corollario al mio postulato, grazie.
Prego.
No, ma lui secondo me aspetterà l'inizio della stagione, aspetta il primo infortunio. Come al primo infortunio di qualcuno lui subentra, perché quello più pronto, intelligente, sa tutto oggettivamente. Lui dei soldi secondo me non gliene frega niente, perché se no
non sarebbe mai rientrato. Esatto. Lui vuole dimostrare ancora una nuova sfida. E quindi,
ma non ce la fa più, Giorgio.
Ma...
cioè, allora... ci prova. Allora, voglio dire, l'anno scorso abbiamo visto. Tutti contenti. Io, noi per primi. Ma ragazzi, ha degli evidenti limiti fisici che gli impediscono di essere il quarterback titolare di una franchigia NFL.
Purtroppo sì.
Cioè, poi non è che non sia d'accordo con voi, perché sai, i momenti di disperazione, come dici te, quello che trovo e il più pronto è quello che mi è più utile al momento, sono d'accordo. Ma se lui si ritiene ancora.
Posso mettere in pausa un secondo? Perché forse riesco a sollevare parzialmente il morale di Giorgio. I Bengals hanno esteso contratto un'estensione di 2 anni il kick returner Brandon Wilson. Ti piace?
E chi è?
No, la safety.
Kick returner Brandon Wilson.
Ah, sì, sì, ok, scusami. Sì, che la safety di riserva. Due
anni di estensione, 4,625 milioni.
Sì, sì, no.
Sei più contento adesso, sei un po' più allegro.
A dire la verità, l'avevamo già detto mezz'oretta fa, ma va bene, sì, insomma, ora...
Rapoport l'ha twittato un minuto fa.
Per carità.
È rimasto indietro Rapoport.
Anche Rapoport.
Ma no, ma mettiamo...
Noi abbiamo Giorgio Porto.
La Cipotle con Ema.
Abbiamo fatto, sarà un nuovo schema, abbiamo preso 2 cornerback, una safety, li mettiamo davanti a Barrow, dietro 5 scappati di casa, e in 8 lo proteggono. Secondo me si fa...
Mettiamo insieme le nostre 2 linee e non ne esce
un mamma mia.
E adesso che ha finito di mangiare con Ema, ha twittato anche che gli Eagles hanno dato permesso a Zach Ertz di trovarsi una trade.
Vabbè, era mai da una settimana che Zach Ertz cercava una trade, adesso perché se la cerca da solo.
Ma Rapoport era a pranzo con Ema e si è liberato, adesso ha ricominciato a twittare, cioè si sta smaltendo tutta la...
No, Eugenio prima gliela cercavano loro, adesso gli ha detto guarda, se per favore te la puoi cercare anche tu da solo.
Magari facciamo prima.
Ma infatti era quello che dicevo, cioè cosa ha fatto? Gli ha detto lui cercatela da solo che lui si è rotti.
Vabbè ragazzi, facciamo così, dai, se qualcuno vuole fare delle considerazioni finali su questi primi inizi di free agency, bene, se no passiamo ad Ask Disturbo, perché mi sono accorto adesso che è 1 ora e 7 minuti che stiamo parlando
di niente, perché tra l'altro pensavamo di non fare neanche la diretta stasera,
ma io ho detto non è successo nulla, stasera 5:30 mi ricordate, ma non succede nulla, la facciamo. Voi vi ringrazio per questo, ho detto ma no, ma dai, aspetta un attimo, poi vedrai che qualcosa accade alla fine, insomma, ecco.
E infatti avevamo la scaletta più strutturata della storia di Scusate il Disturbo.
Sì. Quindi va bene, facciamo così allora, abbiamo 2 domande di Ask Disturbo, una va anche interpretata, ma lo facciamo insieme, dai, poi dopo chiudiamo e andiamo a seguire il resto della frigge.
C'è la sigla.
Ovvio. Ah. Quando intrattengo così è perché... mi preparo a mettere l'Ampex, perché voi lo sapete.
Stavo che il nostro direttore, mi scusi, non lo farò mai più.
No, il nostro esperto musicale, il signor Rizzotto, mi manda gli Ampex. È un casino. Io ho un'apparecchiatura solo per far andare gli Ampex e farvi sentire.
E quello che non mi costa di corriere.
Esatto. E quindi, dai, è arrivato il momento di essere disturbo.
Ask Disturbo. Tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo!
Allora, 2 domande. La prima di Albi, questa dobbiamo un po' interpretarla, adesso ve la leggo così come l'ha scritta sulla nostra chat Telegram. Come funziona la possibilità di spostare il cap non utilizzato in un altro per le franchigie? Che regole e limitazioni ci sono? Quali squadre usano spesso questo sistema? Da una mia interpretazione, ma voi mi correggete, ne avete assoluta facoltà. Alberto, se intendi quello risparmiato dall'anno precedente è automatico aggiunto a quello dell'anno successivo. Cioè se tu l'anno prima sei sotto 15 milioni di cap, non è che li perdi, l'anno dopo hai quei soldi da poter spendere. Però ditemi anche la vostra interpretazione della domanda di Albi.
L'ho letta anch'io così. L'altra possibilità è che chieda delle varie ristrutturazioni facendo pesare il cap negli altri anni, e quello poi dopo è semplicemente un gioco di quanto riconoscere di stipendio annualmente un giocatore, ed è quello che va a pesare nel cap.
Ok, perfetto. Poi Albi, in chat usa la chat di Telegram, e se non era questa la domanda vuoi stare diversamente, falla pure, che qualcuno di noi ti risponderà in maniera molto più possibile precisa. Domanda di Marco: vi aspettavate contratti così lunghi nelle prime ondate di free agency?
Sì, perché era da spalmare il contratto di quest'anno, perché giustamente quest'anno il contratto non può pesare più di tanto.
Allora, io grazie Eugenio, insomma ti chiamiamo anche solo per questo. Ci sarebbe un discorso da fare che non facciamo questa sera, magari ce lo teniamo per la prossima o ci scriverà un articolo, perché la parola di questo inizio di free agency è i famosi void years. L'avete sentito dappertutto, i contratti che vengono allungati al di là della scadenza contrattuale. È un trucco che hanno trovato, non è un trucco perché è permesso dal contratto, non è una cosa, per spalmare gli anni i soldi di un contratto per anni anche al di fuori del contratto del giocatore. Cioè, il giocatore firma per 4 anni ma i soldi glieli danno in 6 o in 7, e questo ovviamente abbassa la quota di soldi che tu gli dai annualmente. Se tu vai un 4 anni per cento o un 6 anni per cento, è il numero di soldi che gli dai ogni anno è inferiore, e quindi hanno un peso inferiore sul salary cap. Però su questo magari poi ne possiamo parlare settimana prossima, magari ci scrivo un articolo, adesso vediamo. Perfetto, solo due domande oggi, grazie mille, così andiamo a letto presto che siamo stanchi. La giornata è stata lunga e ancora continua al di là dell'oceano. Gli appuntamenti della settimana sono giovedì con podcast verso il draft, che se vado a trovare il messaggio che mi hanno mandato, perdendo un attimo di tempo, lo vado a cercare. Questa settimana parleranno di defensive back, quindi di candidati al draft e ruolo di defensive back. Poi sabato Outdoor Classic, che cosa è dedicato? Ah, non c'è Massimo, io adesso stanchissimo. Sarà dedicato a qualcosa Outdoor Classic, il podcast di Massimo Foglio sulla storia.
Solitamente funziona così.
No, guarda.
Dedicato alla storia del gioco. Direi.
Bravi, sono sfatto. Il Purple Valhalla è uscito questa mattina, quindi lo trovate già online. Mentre invece ho visto un bellissimo video di The Bootleg che mi ha incuriosito molto, quindi Albert, dici qualcosa.
Beh, niente, non ho fatto tanta cacciara, ma si tratta solo di riprendere dopo il primo anno, è andato molto bene, abbiamo pensato a qualche novità dal merchandising che è già disponibile, insomma, ad altri modi per coinvolgere chi ci ascolta, insomma. I posti dove trovare sono sempre quelli. Fate un
ma
salto,
la settimana prossima o da questa, Alberto?
Diciamo che fa ridere, ma dipende dal meteo del Colorado.
Ah, giusto,
se il mio posto non ha accesso ai generi di prima necessità, diventa impegnativo registrare. Immagino. Potrebbe essere una sorpresa questo giovedì, o non sarà una sorpresa giovedì prossimo, però. A breve si ritorna.
Seguiteli su Twitter o su Facebook per avere informazioni su quando riusciranno ad andare online. Quindi abbiamo una posizione di Twitter silenziosa, e questo non può che renderci felice, perché vuol dire che possiamo chiudere questa quinta puntata dell'off season di Disturbo. Un ringraziamento come sempre a chi ci ascolta in diretta, a chi ci ascolta via podcast, nonostante l'off season siete tanti. Per chi non l'avesse già fatto, seguiteci su tutti i nostri numerosi social, Facebook, Instagram e Twitter, seguiteci sulla chat di Telegram, perché siamo più di 800 e si discute bene di football, e questo non può che renderci felice. Ringrazio chi mi ha fatto compagnia questa sera: Marco Santini, Mauro Rizzotto e Eugenio Casadei, il nostro esperto di mercato. Ah, Eugenio, ti ho messo un programmato per mercoledì, tu sai perché.
Ah,
tu sai perché.
fantastico.
Giorgio Prunotto, Alessandro Taraschi e Emanuele Sortino, sperso nelle sue lande. Alberto Cantù, credo di avervi citato più o meno tutti, ma credo proprio di sì. Mattia Righetti, da quando cosa friggi ce la sta vivendo male, perché vede troppa gente che gli piace che va via e non arriva nella sua squadra, quindi non la sta vivendo bene questa season, Mattia.
Però, era Giorgio questo?
No, Giorgio è disperato, è diverso. Cioè Giorgio già, ha già scavallato sulla disperazione.
Ma c'è qualcuno di noi che può ritenersi soddisfatto della propria squadra?
No, noi abbiamo firmato il fullback.
E beh, questo è vero, questo è vero.
E dove ci andare Kevin Jackson?
E anche Jason Verrett, se non sbaglio.
Sì.
Sì, sì, Verrett, adesso dovremmo anche rinnovare di Ford, ristrutturando, insomma. Ma no, ma tranquilli.
Cauto ottimismo.
Tanto prenderemo, alla fine noi prenderemo Deshaun Watson. Assolutamente.
Boom!
Diamo in campo, in cambio, due Garoppolo. Due Garoppolo, sì, da soli non si muovono. Due Garoppolo e poi vediamo cosa avanza.
Da soli non si muovono è inquietante. Perché...
No, no, è cioè, uno dei due anche da solo non si muove, ma questo avete visto voi, cioè, non è un problema. Va bene, dai. Allora, diciamo che ci sentiamo settimana prossima, ma non è detto che settimana prossima ci sentiamo. Vediamo come va questa cosiddetta di Fregi, se ci sono argomenti bene, se no ne saltiamo uno perché siamo autorizzati avendo fatto l'anno completo. Quindi avendo fatto le 52 puntate consecutive abbiamo diritto ad una settimana di pausa, contrattualmente parlando, ovviamente. Da Giovanni Gancio è tutto, grazie ancora di cuore per l'ascolto e alla prossima, quando sarà, sarà. Sì, no.